E da ultimo arriviamo a Giuliano Battiston, che è direttore di Lettera 22, che adesso si trova in Bangladesh e si trova lì anche per documentare tutto quello che sta avvenendo da alcune settimane, perché ci sono già stati dei forti scontri e una lotta sindacale molto dura che è sfociata anche in ulteriori scontri, lotte, scioperi a oltranza che sono stati molto repressi dal governo che si vuole presentare per la quarta volta alle elezioni che si terranno ai primi di gennaio. Ha prodotto una miscela esplosiva che lui ha documentato intervistando anche parecchie persone, soprattutto lavoratori e lavoratrici che sono in lotta in questo momento. Siamo riusciti a intercettarlo e c'è qui un breve intervento che abbiamo fatto con lui. In Bangladesh sono avvenuti arresti di migliaia di oppositori, ci sono le elezioni in conventi e moti anche di piazza. Da dove derivano questi moti innanzitutto? E poi c'è una premier che ormai gioca per il suo quarto mandato e quali sono i rapporti anche con i vicini, un po' tutto questo. Direi di partire da dove iniziano, da dove si creano, da dove nascono, si originano questi moti di piazza che hanno portato a questi arresti, anche a vari morti.
Sì, è una fase particolarmente delicata della vita politica bangladese. Poche settimane fa la commissione elettorale, che sulla carta dovrebbe essere indipendente e che invece è considerata da molti vicina al governo guidato dalla Lega Awami e dalla prima ministra Sheikh Hasina al potere dal 2009, è stata annunciata la data delle elezioni previste per il 7 gennaio. L'opposizione, che è fatta di una coalizione di diversi partiti, ma guidata dal principale antagonista del partito al potere, del principale antagonista della Lega Awami, cioè del Partito Nazionalista del Bangladesh, chiede da mesi che le elezioni non vengano tenute, chiede le dimissioni del governo guidato da Sheikh Hasina e la nascita, l'istituzione di un governo a interim che possa condurre elezioni libere e trasparenti. Il fatto che invece la commissione elettorale, su spinta del governo bangladese, abbia individuato, nonostante il boicottaggio dell'opposizione, la data per le elezioni ha innescato ulteriori proteste. Le proteste che vanno avanti negli ultimi mesi sono più radicali, più diffuse, più frequenti rispetto a quelle che ci sono state negli scorsi mesi. Il Partito Nazionalista del Bangladesh, il BNP, ha provato a mobilitare i propri militanti ed elettori per appunto chiedere che il governo si dimettesse. E la risposta del governo è stata una risposta particolarmente dura, particolarmente violenta. Ci sono stati molti scontri durante le manifestazioni, non solo a Dhaka, la capitale del paese, ma anche in altre città. Proteste represse appunto con la violenza, tanto da causare la morte di almeno 18 persone. Tra queste anche due poliziotti che sono stati uccisi dalla folla. C'è un rimpallo di responsabilità su chi abbia innescato la violenza, ma la storia recente, meno recente di questo paese, insomma, lascia pochi dubbi. Il governo in carica usa le forze di sicurezza per reprimere qualunque forma di dissenso, lo fa con particolare violenza. L'altro strumento che viene usato per reprimere il dissenso è la magistratura, la via giudiziaria. Ogni giorno ci sono centinaia e centinaia di arresti, ci sono leader dell'opposizione che vengono prelevati anche dalle proprie case e vengono portati in prigione. Anche il segretario generale del Partito Nazionalista del Bangladesh è in carcere, una delle richieste dell'opposizione è che venga scarcerato. e ci sono ormai decine di migliaia di oppositori che o sono in carcere o sui quali incombe appunto la minaccia di una sentenza definitiva. E la via giudiziaria è una via che il governo usa e esercita anche contro le voci non affiliate ai partiti dell'opposizione, anche contro quelle organizzazioni residue che hanno lavorato sulla tutela dei diritti umani. Questo è un paese in cui le forze di sicurezza fanno sparizioni arbitrarie, omicidi extragiudiziali, ci sono documentazioni e rapporti da parte delle maggiori organizzazioni internazionali e da parte di alcune locali che hanno testimoniato la gravità di questi episodi, e recentemente, alcune settimane fa, proprio i due principali responsabili di una organizzazione locale che addirittura 10 anni fa aveva raccolto le testimonianze che accusavano le forze di sicurezza per alcuni omicidi extragiudiziali sono stati condannati al carcere. La situazione è particolarmente tesa. Le forze di opposizione ora, nelle ultime settimane, dal 28 ottobre in poi, stanno usando una strategia in parte per mobilitare i propri militanti, in parte anche per saggiare la propria forza. Sono quelle dei blocchi totali del traffico su strada in particolare e degli scioperi. Domani stesso, anche in questo momento, è in corso uno sciopero, domani ci sarà uno sciopero parziale. Siamo al 7º-8º sciopero in poche settimane.
Tutti di 48 ore. Tutti di 48 ore ho visto, vengono indetti degli scioperi su 2 giorni.
Vengono indetti scioperi appunto di 48 ore, poi scioperi parziali di 24 ore. Il tentativo è quello di bloccare il paese. Le risposte sono state forti, soprattutto durante i primi scioperi, un po' meno in questi ultimi giorni. Tanto che il partito dell'opposizione sta pensando di cambiare strategia. La verità è che rimane il nodo politico. Perché il governo non ha nessuna intenzione di retrocedere rispetto alle elezioni, e la popolazione, perlomeno da quelli che ho dalle persone che ho intervistato io, si divide tra scetticismo di fondo, frustrazione per un quadro politico che è cristallizzato intorno alla polarizzazione da questi due grandi partiti che si contengono il potere dall'indipendenza del paese più o meno dal 1971.
Ma da quali posizioni? Cosa li divide ideologicamente o è una divisione etnica o religiosa?
No, quali settori della società rappresenta il Partito Nazionalista, e se c'è poi un collegamento anche con eventualmente con il fronte sindacale?
I partiti non fanno i partiti, fanno i collettori di potere, secondo molte delle persone che hanno intervistato, di danari. Non ci sono indicativo il fatto che, nonostante le elezioni siano imminenti, non ci sono programmi politici. Il principale obiettivo politico di ciascuno dei due partiti è quello di screditare l'avversario. Ciascuno dei due chiama terroristi i rappresentanti della forza avversa. Il partito del governo accusa il partito all'opposizione di essere vicino a quelle forze straniere che non hanno contribuito alla liberazione del paese. E ci sono poi le forze islamiste, che sono un terzo attore che però è molto frammentato. Alcuni dei principali partiti politici a matrice islamista hanno sostenuto, pur non facendo parte della coalizione di opposizione, hanno sostenuto il boicottaggio delle elezioni, chiedono anche loro la nascita di un governo a interim. Ma è anche vero che la prima ministra Sheikh Hasina, al potere dal 2009, alla ricerca del quarto mandato consecutivo che prova a ottenere anche rivendicando e capitalizzando l'eredità del padre, che è stato principale esponente della guerra di liberazione contro il Pakistan. È vero che la prima ministra appunto è riuscita invece a incassare l'appoggio di alcuni piccoli partiti islamisti, pur dichiarando il paese un paese secolare.
Invece le lotte, questi moti di piazza non possono essere ricondotti a questioni di rivendicazione di lavoro o di welfare in qualche modo, se si può immaginare un welfare da quelle parti, o invece sono istigati esclusivamente da divisioni tra queste fazioni, che però non hanno nulla di
popolare. C'è una componente economica importante, perché c'è un aumento dell'inflazione molto grave, tutti si lamentano, dai commercianti ai cittadini ordinari, dell'aumento dei prezzi dei beni di consumo, anche i beni ordinari, cibo, frutta, riso, l'aumento è vertiginoso, le condizioni economiche del paese sono più gravi rispetto a prima. Per molti anni la prima ministra ha potuto vantare una crescita del prodotto interno lordo molto favorevole, ma i costi energetici e alcuni problemi nelle riserve di valuta estere hanno compromesso questa crescita, senza contare che le disuguaglianze crescono all'interno del paese, quindi una parte delle persone che sono scese in piazza pur non aderendo alle piattaforme politiche dei partiti di opposizione ha voluto dimostrare la propria contrarietà e la propria frustrazione rispetto al governo in carica, e quindi le questioni economiche contano, ci sono e hanno contribuito appunto alle manifestazioni a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane.
E verso l'esterno, voglio dire, nei confronti dei vicini, l'India di Modi o il Myanmar del regime, Sheikh Hasina ha una posizione, viene sostenuta da qualcuno di loro, oppure il Bangladesh è completamente isolato rispetto ai vicini come sostegno il governo?
Beh, c'è una partita geopolitica importante in corso. Parto da un episodio molto significativo, perché Peter Haas, l'ambasciatore americano a Dhaka, è stato ripetutamente minacciato di morte da alcuni esponenti del partito al governo, perché ha dichiarato in più occasioni che gli Stati Uniti si auspicano delle elezioni libere e trasparenti. E gli Stati Uniti vedono nel Bangladesh un alleato abbastanza strategico nel sud-est asiatico, sufficientemente strategico però per mettere a repentaglio il rapporto che Washington ha con Nuova Delhi,
con
anche in funzione, quindi con l'India, in funzione anti-cinese. E Nuova Delhi da parte propria appoggia incondizionatamente il governo di Sheikh Hasina, e la quale è stata capace e continua a essere capace di giocare questo ruolo di crescente importanza del Bangladesh nello scacchiere del sud-est asiatico, sapendo che Washington alza la voce sulle elezioni libere e trasparenti, ma poi non vuole che il Bangladesh finisca per orbitare ancora di più nell'area di influenza della Cina, che qui ha interessi anche economici. E l'Unione Europea, che è uno dei principali gruppi delle principali aree di destinazione dell'export del Bangladesh, cioè costituisce una fonte importante del prodotto interno lordo, ha mandato segnali di preoccupazione. La Commissione Europea recentemente ha minacciato di revocare quelle misure che permettono ai prodotti dell'export bangladese di arrivare in Europa senza dazi o con poche tasse, l'unica leva forse che possono esercitare, ma per ora tutte queste minacce non sembrano non sembrano preoccupare troppo la prima ministro, che è convinta di poter ottenere un quarto mandato. Qui però molti dei poteri potenziali elettori non sono disposti ad andare a votare perché sanno che il rischio di frodi è molto alto, sono state testimoniate nel 2018 nelle scorse elezioni, e probabilmente nel caso le elezioni si terranno davvero come dovrebbe il 7 gennaio, molti pensano che il voto è già stato scritto.
Senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa rispetto alle mobilitazioni che ci sono state qualche settimana fa riguardo all'industria tessile, perché l'industria tessile in Bangladesh ha una certa rilevanza, soprattutto perché molte fabbriche poi lavorano per le grandi marche del fashion europeo, con situazioni ambientali di sfruttamento inaudita. C'è stata queste mobilitazioni che hanno avuto anche dei riflessi di scontri di piazza, ci sono stati anche dei morti, ecco, può essere un'onda lunga di questo malessere sociale, questa tensione che si vive adesso, o è solo legata appunto alla contesa elettorale?
Beh, diciamo che quella è una partita un po' a sé stante, quella tra i sindacati, le forze che rappresentano i circa 4 milioni di lavoratori, per lo più lavoratrici del settore del tessile, e da una parte, dall'altra il governo e l'associazione che rappresenta le industrie manufatturiere, è una partita di lungo corso. Ogni 5 anni è previsto che il salario minimo mensile venga rivisto in base a una serie di indicatori. La battaglia che stanno conducendo i sindacati, i lavoratori e le lavoratrici è per l'innalzamento del salario minimo dagli 8.000 taka attuali, che corrispondono a circa 65-70 euro, a 25.000 taka, quindi 205-210 euro. E questa richiesta però non è stata colta dal governo e dell'associazione degli imprenditori.
L'avevano solo raddoppiato. L'avevano solo proposto di raddoppiarlo e non ci sono stati, perché l'avevano chiesto di quadruplicarlo addirittura.
Meno che un raddoppio, si tratta di 12.500 taka, circa 100 euro. Un aumento che è sotto i livelli di sopravvivenza, sostengono tutte le lavoratrici che ho incontrato, e così come i sindacalisti, i quali proprio pochi giorni fa, il 24 novembre, hanno manifestato di fronte alla fabbrica Tazrin nel nord di Dhaka. Io ho assistito alle manifestazioni, si trattava dell'undicesimo anniversario da una tragedia avvenuta dentro questa fabbrica tessile. Durante un incendio sono morte più di 112 persone, lavoratori e lavoratrici, ancora non è stata fatta piena giustizia, e le persone che hanno manifestato, le centinaia di persone che hanno manifestato di fronte alla fabbrica oggi chiusa, chiedevano, oltre a una sentenza definitiva per il proprietario della fabbrica, anche appunto un aumento salariale reale, significativo, e sono convinto appunto che la battaglia, anche se la commissione istituita dovesse decidere per 12.500 taka, la battaglia andrà avanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni.